Vogliamo tornare nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6. Giovanni 6. E leggiamo dal versetto 22. La folla che era rimasta sull'altra riva, questa è la continuazione della lettura che abbiamo fatto prima, la folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità, vi dico che voi mi cercate, non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Allora essi gli dissero: quale segno miracoloso fai dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto, e gli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. Gesù qui parla del pane e vorrei, pensando alla scuola, fare riferimento al versetto 32, ma l'esperienza nostra. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio che dà il vero pane che viene dal cielo. Mosè ha dato del pane alle persone. Sono vissuti per 40 anni nel deserto, grazie alla manna che scendeva tutti i giorni, tranne il giorno di sabato, perché il venerdì il Signore dava il doppio perché non dovessero andare, siano, fossero costretti ad andare a lavorare il giorno di sabato. Però è scritto pure che mangiando di quel pane sono tutti morti nel deserto. Non per il pane, certamente. Il popolo è vissuto, il popolo di migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di persone. Mi ricordo che a scuola, prendete nota bambini, ho studiato tante di quelle cose inutili. Ho sprecato tanto di quel tempo a fare cose che piacevano ai professori, ma non a me, a nessuno di noi ragazzi. Però devo dire che il pane che Mosè ha dato è servito, sono morti nel deserto, però ha avuto una funzione, il popolo nel suo insieme è entrato nel deserto e poi è uscito ancora più benedetto, ancora più numeroso di prima. Quel pane ha avuto la sua funzione. E solo che se dico che ho studiato tante cose inutili, devo dire, giovedì ero lì a lavorare e c'era una cosa, mi ricordo che i miei professori, che quando avevo 15 anni me l'hanno spiegato, ma era una cosa inutile, non l'ho imparato, l'unico 2 che ho preso in vita mia, ma assieme a tutta la classe, un disastro. E adesso mi serve, quella cosa inutile mi serve. Ed è, uso questo come per dire che è bene che chi ama Dio impari tutto quello che può. Ci sono cose inutili. Pensate, ci hanno fatto studiare l'Africa, il deserto del Sahara, si parlava di una nazione, il Volta Superiore si chiamava. Ma cosa mi interessa di quel posto? Non sapevo dove era, c'era un'interrogazione, studiato, poi chiuso il libro. Ma chi avrebbe pensato che adesso, poi dopo 40 anni, il Signore ci avrebbe fatto avere in mezzo a noi delle persone della Burkina Faso? E se Dio vuole, quel posto che ho studiato che quando avevo 12 anni, forse avrò l'occasione di visitarla. Studiate le cose utili, studiate le cose inutili. Mettete nel vostro paniere tutto quello che trovate. Imparate, registrate tutto, conservate tutto quello che è possibile. Perché tutto vi servirà, perché anche nella scuola che avete scelto, il Signore sta operando. Il Signore manda i missionari di solito quando hanno circa 25 anni, 30 anni, qualcuno 21 anni. Però non dici vai a fare il missionario e adesso inizio a prepararti. Il Signore ci prepara per il campo missionario già quando abbiamo, diciamo, 6 anni. Non voglio andare troppo, potrei dire un'età ancora più bassa. La nostra chiamata, oltre ad essere missionaria, è ovviamente da svolgere qualche compito, qualche opera nella Chiesa del Signore. Il Signore non chiama, anche le persone qui. Pensate chi era le ultime 3 new entry, Denise, Vincent e la sorella Gabriella. Pensate che il Signore ha preparato queste persone quando noi li abbiamo chiamati a svolgere un ruolo. Sono anni che il Signore ci lavora, ha messo in cuore adesso di dire ok, è il momento di farli lavorare questi qua che hanno ricevuto tanto adesso devono dare, vero Vincent? Oh, a lavorare, oh. Il Signore ci prepara per mezzo della scuola, per mezzo dell'ambiente della scuola, per mezzo dei professori che sono tutti bravi. E nessuno dice amen. Sono tutti bravi, meno quelli che non sono bravi. Certe persone, ho avuto occasione anche di, per il ruolo che avevo, anche di bocciare insegnanti. Oh, il sorriso che mi ha fatto Virginia adesso, un professore interrogato e bocciato per di più, mandato via dalla scuola. Oh, qualcuno non è come dovrebbe essere, ma quella persona, l'insegnante bravissimo, l'insegnante che non sa dire, ho avuto insegnanti di inglese che sapevano dire buongiorno in inglese. Uno è venuto qua, una persona, ma sì, vorrei perfezionarmi nella lingua inglese. Bene, bene, vediamo a che punto sei. Mi fa, beh, conosco un po' i colori, i nomi degli animali, ma Manuel, là, oh, dove è Manuel? Sa ancora meglio di quella maestra che è venuto qua. Di giù parlo. Qualcuno non è come dovrebbe essere, ma quella persona fa parte della vostra vita, dovete imparare come noi grandi, con datori di lavoro che non sono sempre come dovrebbero essere, dobbiamo imparare a rapportarsi con quelle persone. Una sola volta, ringrazio il Signore, ho perso il posto, non mi hanno rinnovato il contratto. Ho avuto problemi con la direzione. Il mio problema, devo ammettere, non era il fatto che perdevo il posto. Il Signore sapeva avrebbe provveduto e ha provveduto un posto ancora migliore con ancora più soldi. Dunque, grazie a Dio per quel licenziamento, mi è andato proprio bene, il Signore era presente. Il mio problema era affrontare le ingiustizie che stavo subendo, la lotta anche sindacale nella quale sono stato, anche se non volevo queste cose, che mi ha coinvolto, il rapporto, il dialogo, il rispetto che dovevo avere sempre per quel direttore che ce l'aveva su con me, che ha mandato via me e altre due persone. Che fra l'altro aggiungo che quella scuola dove lavoravo l'anno dopo sono andato a trovarla e era chiuso, aveva il comune, non so perché, aveva ritirato permessi e autorizzazioni e l'avevano chiuso. Ma grazie a Dio io non c'ero più là, ero in un'altra scuola, fra l'altro questo era a Trieste, ed è stato il segno che dovevo venire anche qui a Udine, non soltanto in visita, ma a trasferirmi dove il Signore ha provveduto ricamente per me. Ripeto, il problema non era l'essere senza lavoro, era un problema nel rapportarmi con le persone che mi stavano facendo quello che anche altri hanno riconosciuto come un'ingiustizia. C'è stata addirittura una cosa che dove non volevo essere coinvolto, una sentenza di un tribunale che ci ha dato ragione perché qualcuno ha adottato la nostra causa. Il problema non è lavorare o non lavorare, è come viviamo questo momento di abbondanza oppure di povertà. Certi professori, ripeto, sono bravissimi, altri ce l'hanno su con noi. Questa è la scuola non statale, questa è la scuola del Signore e noi dobbiamo imparare a vivere in questo senza essere vinti dal male, senza rispondere al male con il male. Questa è la scuola per i credenti, per i bambini, per i giovani che amano il Signore. Questa è la scuola anche di noi adulti che ci troviamo, chi in fabbrica, chi a lavorare in scuola, chi in negozio, chi fa altri lavori. Questo è il problema, la classe in cui il Signore ci inserisce, perché impariamo ad essere fedeli a Dio anche in queste avversità. Paolo sapeva, stava così bene in chiesa, ma Paolo stava bene anche in carcere. Quando lo elogiavano, era felice, senza esagerare. Quando lo insultavano per amore di Gesù Cristo, quasi quasi posso dire era ancora più felice perché era stato reputato degno di soffrire come Gesù. Gesù è venuto per i peccatori e noi ci troveremo davanti alle persone. La parola peccatore nei Vangeli è una parola particolare. Paolo usa la stessa parola in modo diverso, perché chi è peccatore? Siamo tutti peccatori, amen? Specialmente chi? Ho visto una mano alzata qua, anche là in fondo. I Vangeli qualche volta usano questa parola per indicare un certo gruppo di persone. Si parla dei pubblicani e peccatori, perché i pubblicani non erano i finanzieri corrotti, non erano peccatori. Ma gli ebrei, specialmente i farisei, avevano usavano questa parola spregiativa al massimo per dire quelli che non erano soltanto peccatori, perché la Bibbia dice siamo tutti peccatori, ma avevano rinunciato alle ricerche di non essere più peccatori, non frequentavano più il Tempio, non osservavano la legge perché dicevano che è inutile, non cercavano di sistemare la loro vita morale perché dicevano ci ho provato e non ci riesco, allora mi abbandono a questo stile di vita, non frequentavano. C'erano anche ebrei non praticanti, come troviamo anche oggi in altre religioni. Queste persone che avevano perso ogni speranza di poter essere salvati ed essere approvati da Dio, inutili. Io so come sono, gli altri sanno come sono, ho questa identità. Gesù ha scandalizzato le persone perché cercava proprio i peccatori in questo contesto, la gente dove era inutile. Qualche volta mi dicono anche in via Spalato, in carcere, gli agenti dicono ma non stare a perdere tempo lì con quella gente là che non vale la pena, è tempo perso. Oh, gioisco quando mi dicono questo qua perché l'hanno detto a Gesù e forse anche parlando di me. Forse qualcuno avrebbe dato un consiglio anche riguardo a me, ma Gesù non stare a perdere tempo con quel Malcolm, tu vedi come vivi, tu vedi che inizi le cose e poi non le finisci. Era una mia preoccupazione anche, mi ricordo che avevo 21 anni e dicevo ad un fratello, guarda, so come sono, io inizio le cose e non so se le porto a termine. E questo era 8 anni fa, questo era più di 40 anni fa. E gloria a Dio per la sua grazia, sono ancora qua. Gesù mi è venuto dietro, mi ha dedicato del tempo, mi ha dedicato qualche parola e per la grazia, chi era uno spreco di tempo, è ancora qui assieme a voi, davanti a voi. Noi troveremo sul lavoro, a scuola, gente che è in questa categoria. Vi dico come sono rimasto male ieri nel sapere appunto di questo episodio con un giovane di religione ebraica, picchiato, perché ebreo, se posso, lavoravo una volta in una seconda classe, seconda elementare, dovevamo affrontare il problema della discriminazione. E ho detto ai bambini, ditemi un colore. A caso, blu. Bom. Per un'ora non parleremo con le persone che hanno la maglia o il golfino blu o la camicia blu. Saranno persone con cui non vogliamo avere a che fare. Dopo, se trovate qualcuno in chiesa che ha i capelli, che colori fa? Biondi, non salutateli, anzi giratevi. Ho proposto ai bambini un'ora così. L'esperimento è durato 2 minuti, 3 minuti. È venuta una tale angoscia, una tale sofferenza, sia in chi doveva discriminare, chi aveva il golfino blu, e poi come si è sentito anche chi aveva un golfino blu, solo perché ho la camicia blu. Nessuno deve salutare né Giuseppe né Giovanni oggi, che hanno la camicia blu. Una tale sofferenza, gloria a Dio, anche in chi doveva discriminare queste persone, ma l'angoscia in chi si è trovato scartato per questi motivi. 2 minuti è durato questo esperimento. Qual è il ruolo nostro nella scuola? È di essere come Gesù. Giuseppe, cosa dice Gesù della gente con la camicia blu? Non li descrive, ma va oltre. Cosa dice? Li ama e li cerca. E noi dobbiamo essere dei credenti di questo tipo, noi cerchiamo ciò che gli altri rifiutano, rifiutiamo certi atteggiamenti, ma la mia esperienza mi dice che la prepotenza, anche la violenza, come si evidenzia nella scuola, non viene perché il bambino è cattivo. Trovatemi un bambino che è per di sé cattivo, non credo che esista. C'è un bambino che reagisce all'ambiente, magari viene picchiato a casa, non può sfogarsi a casa, allora cosa fa? Va a scuola e picchia gli altri bambini. Di chi è la colpa? Noi dobbiamo andare a fondo, ad essere noi persone che danno il pane alla gente, con l'identità. Un ebreo, trovatemi un ebreo, rintracciate la sua, seguite il suo albero genealogico e metti vicino uno della Burkina Faso, dove sono i fratelli? Mettete vicino qualche inglese, tornate indietro con l'albero, in Brasile poi, tornate indietro con l'albero genealogico, cosa scopriamo? Che siamo tutti parenti. Io qualche volta dico, per esempio anche ieri l'ho fatto, Floron, come mio fratello. Certamente, anche parlando naturalmente, proprio, siamo parenti, cugini, lontani magari, però abbiamo la stessa radice. E anche questo è un pane che noi dobbiamo offrire alle persone quando siamo a scuola, quando siamo sul lavoro. Pensate, questo ebreo aveva anche accettato di venire nella chiesa evangelica, venire da noi. Non è stato possibile per varie circostanze, però l'amore mostrato da una figlia di Dio verso questo giovane ha rotto, ha spezzato una barriera. Vogliamo essere noi i distributori del vero pane. Studiamo, impariamo e siamo credenti dove siamo. Non abbiamo tanto tempo, voglio dire che l'essere credente è qui. Bisogna mangiare il corpo, la carne di Gesù, bere il suo sangue, che è un modo metaforico. Certamente non è da interpretare letteralmente per gli ebrei più che per noi. Dopo vi do un po' di salame. Non di Fagagna dove fanno salame di asino. Neanche di tacchino che si usa qualche volta, neanche quell'ottimo salame friulano che ho avuto occasione di mangiare l'altro giorno. Salame di carne umana. Chi è che sta per vomitare? Cambio subito argomento. È impensabile che Gesù abbia detto mangiate la mia carne, non esiste, bere sangue umano, non esiste. Vuol dire ricevere Gesù. Quello che Gesù è, lo diventiamo anche noi. Il bravo cristiano è uno che assomiglia a Gesù. Il bravo cristiano è uno che si comporta come Gesù, anche a livello dei motivi, delle motivazioni, gli obiettivi da raggiungere. Gesù è tutto. Quello che è Gesù lo voglio essere anch'io. Come agiva Gesù, voglio agire anch'io. Perché alla fine è scritto che il pane, pur buono di Mosè, ha un valore unicamente terreno, come lo studio Virginia. Qual è la capitale del Giamaica, per esempio? Ti interrogo, non sai, quattro, con lode però. Queste conoscenze terrene servono, però per questa esperienza terrena. Alla fine, parlando in termini eterni, c'è un unico pane, un'unica manna che ha valore ed è quello che è sceso dal cielo, ossia l'uomo Gesù Cristo, che ci dà, come scritto, Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Noi possiamo diventare grandi durante la nostra vita, però quello che conta alla fine è la grandezza che abbiamo il giorno dopo la fine di questa vita terrena. Quale statura avremo? E chi avrà mangiato il corpo, bevuto il sangue di Gesù, diventando uno con Lui? In quel giorno si scoprirà vivo, potente, grande, si scoprirà vicino al trono di Dio. E questo per tutta l'eternità. Per questo il credente deve, chi fa un mestiere, chi fa il carrozziere, chi fa il meccanico, chi è il fornaio, bisogna studiare, studiare, studiare. Guai se non si fa. Anche le lingue. Però, se non mangiamo del pane che è sceso dal cielo, ossia la persona di Gesù, quel pane ci servirà soltanto per questa terra e ci troveremo perduti per tutta l'eternità. Vogliamo, fratelli, accogliere il pane di vita che è Gesù. Pensate ultimamente nel contesto della parola sulla guarigione, abbiamo visto che il nome Io Sono, Geova, Yahweh, è importante, segna un patto, dà l'identità a Dio. 7 nomi a Dio associati al nome Yahweh. Qui Gesù, nel Vangelo di Giovanni, si presenta, questo studieremo Dio volendo fra 2 mercoledì, per 7 volte con il nome Io Sono. Oggi stiamo vedendo Io Sono il vero pane, io sono il pane di vita, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Noi, fratelli, vogliamo arrivare a questo livello, grandi in quanto ad importanza qui sulla terra, per importanti, con una vita significativa. Ma dobbiamo pensare che siamo creati per esistere per tutta l'eternità. Vogliamo, fratelli, ricevere anche adesso quel pane, ricevere la persona di Gesù per poi essere i suoi testimoni in forza questo, dove il Signore ci chiama ad operare. Amen.